La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:06 apriamo la nostra newsline di oggi. Buongiorno dalla redazione di Controradio. Lunedì 27 ottobre abbiamo detto di un'allerta con codice giallo per mareggiate fino alla mezzanotte, ma facciamoci dire di più per quanto riguarda le previsioni meteo dall'AMA. Quest'oggi Gianni Messeri, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, nella giornata di oggi è atteso un miglioramento perché la pressione tende ad aumentare, prevalenza di bel tempo, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, e qualche addensamento invece atteso durante il pomeriggio. Giustamente segnalavi la criticità di tipo giallo, i venti sono ancora piuttosto sostenuti di diveccio, in particolare a partire dalla tarda mattinata. I mari si manterranno quindi molto mossi, localmente agitati al largo, a nord dell'Elba e soprattutto sul litorale livornese. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi sono attese temperature leggermente in diminuzione, le minime abbiamo sentite, nelle massime ci sarà un leggero calo, massime che arriveranno a 18-20 gradi. Per quanto riguarda domani si replica, direi una giornata tutto sommato buona, con l'unica eccezione rappresentata dai soliti banchi di nebbia nelle vallate al primo mattino o da nubi basse. I venti tenderanno lentamente ad attenuarsi, i mari quindi inizialmente molto mossi, poi passeranno nel corso della giornata a mossi. Direi che è tutto.
Grazie, grazie a Messeri, grazie all'AMA. Domattina breve pausa e poi entriamo in newsline con le notizie.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Martedì 28 ottobre alle 20, collettivo Giulio e Iari con Elysium, una creazione ispirata alla poetica dell'artista visiva Lou Benesch, ambientata in un altrove immaginario in cui la danza si trasforma in un flusso continuo.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilé, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilé, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilé, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
66esimo Festival dei Popoli, voci e sguardi dal mondo in 90 documentari. Dal 1 al 9 novembre Firenze torna ad essere la capitale del cinema documentario internazionale, con proiezioni, incontri, masterclass e talk. Dalla memoria di Gaza alla guerra in Ucraina, dalla militanza femminile all'arte dissidente di Ai Weiwei, fino alle voci di Piero Pelù, alla Firenze degli anni 80 e Marie Lozier. Info e programma completo su festivaldeipopoli.org.
Controradio.
E sono le 8:10. Diamo uno sguardo dunque subito alle principali notizie. Ve lo abbiamo detto, la partita in casa ieri contro la Juve Cremona, che i tifosi del Pistoia Basket e la stessa squadra toscana avrebbero voluto fosse rimandata dopo quanto accaduto domenica scorsa con la morte dell'autista Raffaele Marianella. È stata giocata ieri, ma c'è stato un momento di silenzio e anche due azioni non giocate da parte delle due squadre. Ricordo dell'autista morto, poi i tifosi sono usciti dal palazzetto. L'aggressione a Prato ieri mattina invece la trovate anche sul nostro sito controradio.it. Un uomo è stato trovato in strada in una pozza di sangue ancora da identificare. È grave, vittima sarebbe un cittadino presumibilmente di origine nordafricana, all'incrocio tra via Medaglie d'Oro e via Pagli, poco distante dal centro. La procura procede per tentato omicidio. Tra poco ci occuperemo di politica con Tommaso Ciuffoletti, ma vogliamo dedicare questo inizio di newsline a un momento di convivialità che ha avuto luogo sabato in piazza Santo Spirito, il primo pranzo di comunità. Centinaia di persone hanno partecipato a Santo Spirito a tavola, promosso dall'associazione Artigianelli Carate col sostegno di Oltrarno Promuove, Rondinella del Torino e 14 attività economiche locali. Un pranzo gratuito offerto ai residenti del quartiere, che è stato molto apprezzato e che è nato anche dopo la scia delle polemiche che ci portavamo dal maggio scorso con l'evento Gucci, tanto criticato dal punto di vista degli abitanti perché avevano appunto giudicato la piazza blindata, ostaggio di questo evento e privata alla fruizione, diciamo, pubblica. E allora sentiamo le interviste che abbiamo realizzato rispetto alla partecipazione dei residenti sabato al pranzo e la sindaca di Firenze Funaro. Posso fare una domanda?
Sì.
Com'è? Come le sembra questa organizzazione, questo evento?
Meraviglioso, bellissimo, perché questa piazza è la piazza del popolo e questo evento così popolare mi piace, mi emoziona molto. Poi io sono grande e frequento questa piazza e questo quartiere da 50 anni e vederlo così vivo mi emoziona.
Vederlo così vivo di persone che lo abitano?
Esatto, sì, di gente che risiede in questo quartiere, è bellissimo.
Allora, lei è residente?
Io sono residente, sì, confermo.
Dall'accento di provenienza non dell'Oltrano?
Non autoctono, però ormai da 9 anni sono residente, sì.
Ecco, come giudica questo momento?
Guarda, è una cosa che andrebbe fatta più spesso, cioè come fanno all'Isolotto, come facevano in San Niccolò. Io devo dirti, da 9 anni è la prima volta che vedo, a parte in Via Romana, un'iniziativa del genere, che secondo me aiuta soltanto la socialità e a riprendersi un po' un quartiere che ormai si sta trasformando un po' in un parco divertimenti, ecco, tipo Disneyland.
Un recupero di una vocazione anche popolare che l'Oltrano ha sempre avuto.
Ecco, visto che ancora delle persone ci vivono e che magari ci vogliono continuare a vivere, cioè è anche un modo per dire bene i turisti, ma si può anche viverci noi, ecco.
Io sono residente da sempre, mi ha fatto piacere questo ritorno a un senso di comunità, essendo schiacciati dal turismo, per cui fa piacere, spero che si ripeterà.
Un'occasione importante da replicare.
Sì, senz'altro da replicare.
Ragazzi, anche a voi ne approfitto, voi vivete qui in Oltrarno?
Sì, qui in Santo Spirito, in Via della Chiesa, ci lavoro anche.
Che ne pensi proprio in questa molteplice veste, da giovane, residente, ma anche lavoratore dell'Oltrarno?
Molto bello, sì, ci siamo divertiti, si è fatto l'Arista, è stato ganzo. Bel eventino.
Molte volte per i turisti, questa volta insomma per chi lo vive.
Ci si prova.
Tu come l'hai giudicato?
Io bene, in realtà sono di passaggio, però tenere viva un po' la piazza senza insomma escludere nessuno, ecco. Tutti i turisti a volte ci preludono un po' lo spazio anche senza volerlo e quindi insomma eventi così fanno piacere, ci sta bene, ecco.
Ragazzi, scusate, per Controradio vi posso fare una domanda? Siete residenti voi?
Sì, sì.
Ecco, come lo trovate un'occasione del genere? Forse di solito venite qui per delle bevute oppure per il mercato, non lo so. Ma la piazza così come vi sembra?
È molto bella, piena di gente che mangia cose buone e la musica è bella ed è bello vedere un evento dove partecipa gran parte della popolazione residente in zona o non, anche una buona occasione per magari portare agli occhi di qualcuno che vive fuori un'ottica diversa dall'uscire qui per bere e basta, rendersi un po' conto che comunque è un posto vivo nonostante tutto e che insomma si può godere di questa piazza in tanti modi diversi.
Penso che è bello vedere la gente in piazza di giorno, di notte, tutti insieme felici, e è bello passare momenti così diversi dal solito.
Allora, qui abbiamo un'artigiana e una residente storica dell'Oltrarno. Ginevra, tu appunto hai una bottega, una delle poche resistenti che ha intercettato anche un pubblico di turisti, perché questi sono anche linfa per il territorio, mantenendo però l'identità.
Sì, sono molto contenta e in piccolo ho dato il mio contributo, perché insomma comunità, quartiere vuol dire connessione, quindi perché no? Che sia un inizio per connettersi sempre di più e per non perdere questa parte di umanità che secondo me nel quartiere e in tutta Firenze dovrebbe essere insomma alla base di un buon principio.
Quindi da artigiana orafa oggi cosa hai fatto?
Io sono stata al taglio, ho tagliato, servito schiacciate, pane insieme a tanti altri del quartiere, insomma.
Questa è comunità, Ilaria, tu sei residente, il quartiere lo vivi, lo conosci, insomma ci sei cresciuta. Che emozione è un momento del genere?
Una bella emozione, perché ci permette di scambiare delle cose di vita e comunque quotidianamente non scambiamo. E poi come quartiere ci sono residenti veramente nati qui come me, ma tanti vanno e vengono, e quindi è un modo anche per riamalgamare sempre il quartiere e creare nuovi legami. È stata una bella opportunità questa.
Residente dal 95, quindi stiamo parlando di 30 anni di residenza qui in Oltrarno, l'ha vista cambiare, l'ha vissuta anche da ragazza. Qual è l'impressione di un'occasione del genere?
È quella veramente di ritornare a un modo di stare insieme che appartiene al passato, però non deve essere perso, perché era talmente spontaneo e bello, e così anche in questo modo che riporta agli anni 90, 2000, quando ancora non si era portati a stare nell'ambito del turismo, nell'ambito del dover stare tutti nei locali o tutti in casa. E quindi è veramente una bella iniziativa che ci fa sentire come eravamo un tempo, ma come possiamo essere ancora, soprattutto perché siamo abitanti di questo quartiere meraviglioso e dobbiamo tenercelo caro e essere ancora in questa onda di energia.
Sindaca Funaro ha fatto un percorso, ha conosciuto e ha incontrato molti degli esercenti che si sono messi a disposizione, ha mangiato, si è confrontata con i cittadini. Qual è a livello proprio personale l'emozione che raccoglie da tutto questo?
Beh, l'emozione è un'emozione bella, perché arrivare oggi qui in Santo Spirito è sentire Santo Spirito e sentire il quartiere e vedere una comunità che si stringe, che si diverte, che socializza. Io penso che iniziative come queste, dove i commercianti, che ringrazio, e tutti i cittadini si mettono insieme per far vivere le nostre piazze, sia il modo più bello che ci sia. E per questo tanti cittadini mi stavano chiedendo la possibilità di farle anche periodicamente. Noi ovviamente il nostro impegno come amministrazione comunale e con la disponibilità di tutti i commercianti è di farlo, far vivere le piazze, far vivere Santo Spirito, ma anche sperimentare in altre piazze del centro, per ribadire il concetto che le piazze e luoghi pubblici sono dei propri residenti e dei propri cittadini.
Insomma, abbiamo testato con mano la soddisfazione dei residenti e delle residenti. C'è chi scrive: diamo uno zuccherino, no, ai cittadini, se no poi si lamentano. In realtà l'evento è piaciuto, dobbiamo dire la verità. Certo è che insomma sarà possibile replicarlo, vediamo, speriamo, e anche in altri contesti fuori dall'Oltrarno. Un'emozione bella, ha detto la sindaca Funaro, forse una delle poche che ha provato in questi giorni, stante veramente la tensione derivante dall'affare Stadio Franchi. Ma di questo e di altro parliamo con Tommaso Ciuffoletti per l'appuntamento del lunedì. Buttiamola in politica. Ciao Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Dai, partiamo da questo, partiamo dal Franchi, insomma una bella gatta da pelare per la sindaca Funaro, che ha fatto riemergere anche antiche insomma tensioni. Nardella e Renzi sono tornati sugli scudi, diciamo.
Mamma mia, e ci sono tornati proprio con, veramente sembra di essere in questo momento nel PD più in generale. È vero che la situazione dello stadio è una vicenda che ha un suo carattere specifico, però si ricomprende all'interno di questa situazione curiosa nel PD toscano attuale, che sembra di essere in una scena tipo film western, quando magari dentro al saloon lo sai già che sta per succedere, o che fanno a cazzotti o che iniziano a spararsi l'un l'altro, no? C'è quel momento di tensione precedente allo scoppio di quello che potrebbe essere, però è come se adesso tu andassi in giro a intervistare questi che sono lì, magari vedi Fossi al tavolo da poker,
c'è magari Nardella al banco del salone, dice: ragazzi, ma avete intenzione di fare a cazzotti? No, siamo tutti amici, siamo qui, ci vogliamo
l'immagine
bene.
L'immagine
realtà...
è plastica, Tommaso, l'immagine rende l'idea di questo braccio di ferro nel PD Fiorentino e si incuna, no? Questa vicenda dello stadio, che è comunque un'eredità, come la si voglia definire, ma insomma Funaro ha a che fare con un qualcosa che non dipende direttamente da lei, ma che deve inevitabilmente gestire.
Bravissima, perché ecco, per quanto spetta a Funaro, perché in realtà in questa vicenda, come hai detto bene, ci sono delle responsabilità che arrivano da lontano, tuttavia è una gatta che spetta in capo a chi adesso ricopre questo ruolo, lo ricopre se si vuole, anche perché di fatto poi, se vogliamo essere cinici e dirla fuori dai denti fino in fondo, è stata in un certo senso accompagnata ad essere lì, per non dire messa lì, che suona sempre un po' brutto, però di sicuro saremmo degli ipocriti se non riconoscessimo che in fondo questo è il percorso che ha portato lì Funaro, è stato fortemente indirizzato giusto appunto da quel predecessore che oggi fa un po' finta di nulla. Detto questo, la responsabilità di chi oggi è lì è quella di metterci la faccia e non, secondo me, giocare un po' esattamente a rimarcare come in fondo ma io questa me la sono ritrovata. D'accordo, vero, non è una giustificazione di fronte a una platea d'attenzione che chiama te direttamente in casa. Insomma, mi pare che in questo momento il PD veramente sia in una situazione in cui sarà bene che, se hanno intenzione seriamente di fare a cazzotti, che procedano quanto prima, perché nello stallo di questa situazione, oltre a verificarsi momenti grotteschi, nessuno ha da guadagnarne, se non forse quel Renzi che fuori dalla porta del saloon aspetta di vedere chi vola fuori con i denti rotti e nel frattempo si diverte a punzecchiare, anche un po' più che punzecchiare, visti i termini che ha usato nei confronti dell'ex amico Nardella, quelli che appunto sono dentro. Io spero che qui si proceda a fare chiarezza il prima possibile. Se questo dovrà passare attraverso un regolamento di conti in chiave politica, si intende, grazie a Dio, perché poi l'immagine del saloon è violenta, quella politica lo è, ma in maniera molto più, diciamo, figurata, però che si proceda rapidamente, perché secondo me questo stallo non fa bene a nessuno.
Sempre rimanendo invece su Funaro da un punto di vista di contenuti, molto plauso ha ricevuto la posizione, in qualche modo anche abbastanza nuova, inedita come chiarezza di intenti, del far permanere l'acqua in mano pubblica. Ecco, questa è stata una mossa, come la legge per quanto riguarda anche il come Funaro parla agli alleati, ma anche alla sua stessa amministrazione?
Era una mossa un po', secondo me, imposta da una vicenda esterna che di fatto ha sollecitato chi però ha un ruolo molto più importante di tutti gli altri attori che si sono finora espressi su questa vicenda, dato che Firenze ha un ruolo di primo piano tra i soci di Publiacqua, e con Firenze ci sarebbe Prato, che attualmente è commissariata e che però appunto anche lì, per bocca di Biffoni, che adesso a Prato, diciamo, non ha un ruolo politico, diciamo, istituzionale, però quelle 22.000 preferenze dell'ultima tornata regionale gli danno, diciamo, un'autorevolezza quando parla. Ecco, lui anche lì con delle cautele e rimarcando che non se ne deve fare una questione ideologica, valutare concretamente quali sono i passi, quali sono i costi, quali sono i costi per le amministrazioni che intendono riacquistare le quote che hanno ceduto una ventina d'anni fa, e come questo poi si ripercuoterà sugli utenti, perché poi in ultimo stiamo parlando di un servizio rispetto al quale è bene valutare ogni scelta come ricade poi su di noi cittadini, su noi utenti. E quindi il percorso può essere quello di una ripubblicizzazione completa, va però capito bene quali sono le tappe, quali sono i costi, quali sono i vantaggi potenziali, e non, come dire, come in alcune dichiarazioni di chi magari aveva meno responsabilità reali sul punto, ho letto in questi giorni, più per partito preso che non per ragione pratica da mettere al servizio degli utenti.
Allora, abbiamo pochi minuti, non ti chiedo nulla sulla giunta bis di Gianni, che a fuoco lento possiamo dire, visto che stiamo attendendo questa proclamazione da parte della Corte d'Appello degli eletti e quindi l'iter formale, e a quel punto lui ha annunciato che si darà una decina di giorni di tempo, quindi buoni tutti in sostanza, ribadisce. Invece la destra, Fratelli d'Italia, è tornata a Prato per celebrare i 3 anni del governo della buona madre di famiglia, ha detto il responsabile Donzelli, anche insomma tornando a provocare la Toscana. Il nostro obiettivo diventa avere più sedi di Fratelli d'Italia che case del popolo in questa regione.
Beh sì, come prospettiva detta da Prato è piuttosto curiosa, perché Prato è stata esattamente il luogo dove evidentemente nelle sedi di Fratelli d'Italia più che tanta fratellanza ci si accoltellava nella schiena l'un con l'altro, quindi è fatto anche un po' sorridere che proprio da lì venisse l'appello a riempire la Toscana di luoghi dove, esattamente dal punto in cui parli, non mi pare che siano arrivati esempi di grande fratellanza, per rimanere sul tema dei Fratelli d'Italia. Insomma, Prato è stata la vicenda dove, tra l'altro, se dovessimo raccontarlo anche in termini di risultato elettorale, voi avete fallito, se io dovessi dirla ai sostenitori di Fratelli d'Italia, perché un comune commissariato per una vicenda che speriamo si risolva nel migliore dei modi, ma che di fatto ha portato addirittura ai domiciliari della sindaca, che è esponente del PD. In una vicenda così complicata, però, voi non solo non avete saputo approfittarne, ma avete a vostra volta interessato la procura per una vicenda di lotta intestina condotta in maniera, appunto, anche lì, che era al vaglio degli inquirenti per stabilire che cosa sia successo. Ma oltretutto è bastato un candidato, quel Biffoni che citavamo prima, che da solo ha grossomodo preso più dei voti di Fratelli d'Italia. Quindi se l'idea è di ripercuotere questo modello in tutta la Toscana, io direi di incoraggiarlo, perché insomma non mi pare dei migliori e dei più vincenti.
Come lo vedi, Tomasi? Hai capito la bilancia dove pende, se in permanenza a Pistoia oppure in Consiglio regionale?
Il Consiglio regionale, la sua volontà un paio di settimane da parte del partito per sciogliere il nodo complicato di chi gli succederà a Pistoia, dato che pure lì, nonostante il candidato, insomma, ci fosse un candidato alla presidenza della regione che è anche sindaco di Pistoia, il centrodestra non ha vinto sul centrosinistra. Quindi curiosamente anche lì c'è un problema che segnala come la successione di Tomasi non sia affatto facile. Sciolto quel nodo, messa un punto su chi dovesse succedergli, io credo che il futuro di Tomasi sia quello di entrare in Consiglio regionale e costruire stavolta, con un pochino di margine d'anticipo rispetto all'ultima, un percorso che lo porti a essere nuovamente un candidato, stavolta più credibile, più sostenuto, in vista delle prossime regionali.
8:28 minuti, buttiamola in politica, torna lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
E in chiusura di questa prima fascia di Newsline, in vista del GR di Popolare Network, vi anticipiamo che torneremo a parlare di stadio, torneremo a parlare di Prato. Per quanto riguarda il Franchi, la novella del Franchi, per insomma non definirla in altri termini, sarà l'oggetto dell'approfondimento anche in conto, anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali, fra poco, dopo il GR di Popolare Network, con Raffaele Palumbo, numerosi gli ospiti che si collegheranno, e poi alle 9 andremo invece a Prato in diretta con il nostro Giorgio Bernardini. Tutto questo è Newsline, rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno alle notizie delle 8.30. Nella notte l'Ucraina ha lanciato contro la Russia oltre 200 droni esplosivi, lo denuncia la difesa russa. Quasi tutti gli ordigni sono stati intercettati, ma si registra un'esplosione attorno alla capitale, Mosca, e una vittima e 5 feriti nella regione di confine di Bryansk. Intanto, secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine, almeno 200 soldati russi sono entrati a Pokrovsk, cittadina nel Donetsk, sulla linea del fronte, e resta ancora incerta la situazione a Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Zelensky ha smentito che sia accerchiata dalle truppe nemiche.
In Cisgiordania i militari israeliani hanno compiuto nella notte irruzioni e arresti in una decina di diverse località. A Hebron una granata stordente ha ferito alla testa un 15enne palestinese. Vicino a Nablus le ruspe hanno spianato nuovi territori in vista dell'ampliamento delle colonie. Nella striscia di Gaza intanto Hamas denuncia ancora violazioni del cessate il fuoco da parte israeliana. All'alba su Khan Yunis l'aviazione ha lanciato 3 attacchi aerei e bombardato edifici ad est della città. A Gaza City i droni esplosivi hanno colpito le vicinanze di una tendopoli di sfollati nel quartiere di Sujaia.
A 10 giorni dall'attentato a Sigfrido Ranucci è iniziata la nuova stagione di Report e il conduttore della trasmissione ha ringraziato la squadra che lavora con lui. Dopo la bomba è stato innalzato il livello di scorta a me e a loro no, fatemeli abbracciare perché dimostrano grande coraggio, ha detto il giornalista che ha sfidato Agostino Ghiglia, il membro dell'autorità garante della privacy, che è andato nella sede di Fratelli d'Italia prima che la stessa autorità decidesse una multa contro Report. Se è trasparente come dice, accetti di essere intervistato. Tutto si è svolto nella massima trasparenza, ero lì per incontrare il direttore del Secolo d'Italia, aveva dichiarato poco prima Ghiglia.
A Fiorenzuola d'Adda nel Piacentino un uomo di 32 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato dall'ex compagno della sua fidanzata, che poi è stato trovato morto all'interno di un'auto carbonizzata. L'ipotesi è che l'uomo si sia suicidato dandole fuoco.
In Camerun almeno 4 persone sono rimaste uccise da colpi di arma da fuoco durante le proteste dell'opposizione nella capitale economica del paese, Douala. A convocare la manifestazione è stato Issa Chiroma, candidato alle presidenziali del 12 ottobre e principale sfidante dell'ultra novantenne presidente Paul Biya, al potere da 43 anni in cerca del suo 8° mandato. I risultati del voto non sono ancora stati ufficializzati. Chiroma afferma di aver ottenuto il 54,8%, ma la maggior parte degli analisti prevede un'ennesima vittoria di Biya. Da giorni i sostenitori di Chiroma scendono in piazza denunciando brogli. Almeno 20 persone sono state arrestate.
Ora comincia la costruzione della grande Argentina. Il presidente del paese sudamericano Javier Milei ha commentato così la netta vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari di medio termine, smentiti i sondaggi che prevedevano un testa a testa con la coalizione peronista. Congratulazioni a Milei per la sua vittoria schiacciante, ha scritto Donald Trump sul proprio social network.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Vive con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiepilì, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Coda in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, coda in uscita a Pisa Nord-Est venendo da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Ponte a Elsa. I treni percorrenti la Siena Empoli Firenze registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito della cantieristica per la tratta tranviaria verso Bagnaripoli sono partiti i lavori anche in piazza Beccaria. I provvedimenti di mobilità sul sito del Comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6 98.9.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41, come anticipato, parliamo della questione dello stadio di Firenze dopo l'annuncio della sindaca di Firenze, Saria Funario, sullo slittamento dei lavori allo stadio Artemio Franchi. È scoppiato un caso politico che coinvolge naturalmente la maggioranza, ma le opposizioni, i futuri alleati di maggioranze, e poi c'è un'altra questione che viene fuori in questi momenti, ovvero la possibilità che i Viola debbano lasciare per qualche mese il Franchi, un'ipotesi si messa nero su bianco in una bozza di cronoprogramma che queste settimane, leggiamo dal Corriere Fiorentino, è stata presentata dai progettisti per quanto riguarda la seconda parte dei lavori che, a scanso di ulteriori ritardi, dovrebbero partire nel 2027, una volta completato il primo lotto, che comprende appunto la curva Fiesole e una parte della maratona, compresa la torre. I nostri ospiti, che possiamo vedere anche in video sui nostri social, sono David Guetta, giornalista sportivo per eccellenza, Pentasport Radio Bruno. Buongiorno David, ben trovato.
Buongiorno a te Raffaele.
Saluto e ringrazio anche Massimo Sabatini, che è consigliere comunale di Firenze della lista civica Eike Schmidt, vicepresidente della commissione
urbanistica. Non vi riesco a sentire.
Buongiorno anche a lei. Allora, cerchiamo di risolvere il problema che Sabatini, che non può sentirci, invio il numero alla regia tra pochissimo, e poi dovrebbe unirsi a noi anche altri ospiti. David Guetta, ci aiuti a raccontare questa storia, a contestualizzarla, a capire da dove viene e a che punto siamo?
È una storia che è nata male e sta proseguendo peggio, in cui vedo del populismo diffuso da parte di tutti, partendo dall'ultimo aspetto, quello della dichiarazione della sindaca Funaro. Beh, insomma, non può sfuggire il fatto che questa dichiarazione sia arrivata 10 giorni dopo le elezioni regionali. Io non credo che gli elettori si facessero troppo influenzare dal ritardo del Franchi, però anche questo è un aspetto. Ci sono saltati sopra tanti, a cominciare da Renzi, che ha attaccato Nardella che non gliene importa nulla, la destra che attacca la sinistra. Fatto sta che questo problema dello stadio era di facile previsione, nel senso che se dei lavori dovevano essere finiti a una certa data, potendoci appunto operare a tempo pieno, è chiaro che un ritardo ci sarebbe stato nel caso in cui la Fiorentina dovesse giocare, come poi è accaduto al Franchi. Quindi era abbastanza scontato che ci fossero dei ritardi, e qui bisogna intendersi su quello che è l'obiettivo da raggiungere: lo stadio o la Fiorentina al Franchi? Perché la Fiorentina al Franchi, questa situazione era appunto inevitabile. Il centenario arriverà senza la curva Fiesole, non mi sembra un problema così importante, cioè lo capisco dal punto di vista affettivo, chi vi parla a 47 anni di seguito della Fiorentina.
Infatti.
Però il problema è quello se effettivamente la Fiorentina riuscirà ad avere lo stadio nel 2029, perché fra l'altro il 2029, ricordo, che è un qualche cosa che è stato regalato dal governo centrodestra
in che senso?
Nel senso che è stato posticipato il 2029. Ti ricordi che prima era una scadenza, se non ricordo male, 2028,
sì.
È stato posticipato di un anno, cioè il governo ha accettato che il PNRR spostasse 2029 i lavori, se no a quest'ora si piangeva ancora più amaramente. Insomma, la colpa morì fanciulla. Fatto sta che lo stadio avrà ancora dei problemi, ci saranno ancora dei ritardi. Poi quando sento sul piano calcistico dire che la Fiorentina patisce perché attacca verso la curva Fiesole vuota e la curva ferrovia spostata, la curva Fiesole è spostata sulla ferrovia, allora lì mi viene da ridere, ma qui si entra nel campo calcistico.
Saluto e ringrazio anche Francesco Casini, che è il capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio e anche membro della commissione urbanistica per quello che riguarda il comune di Firenze. Buongiorno a lei, ben trovato.
Salve, buongiorno a tutti quanti.
E Sabatini diceva a Guetta che la colpa muove il fanciulla. Io non credo che lei sia d'accordo. Non so se Sabatini adesso l'audio è stato restaurato e ci può sentire, se ha sentito la mia domanda.
Buongiorno a tutti quanti, a tutti i radioascoltatori innanzitutto. Io posso dire che dalla prima settimana dell'apertura di questo cantiere ho fatto notare che c'era qualcosa che non andava, perché se dopo un mese hai perso due settimane, dopo due mesi ne hai perso uno, dopo quattro ne hai persi due, c'è qualcosa che non va. Ho sempre segnalato con atti ufficiali, con interrogazioni, domande di attualità, question time, ho chiamato più volte in causa la sindaca che si è tenuta la delega per sé e non ha mai risposto. Ho dovuto interloquire con l'assessore Perini che non ha mai risposto, e le poche volte che ha risposto diceva che andava tutto bene e che al massimo il ritardo era di qualche giorno. Sono risposte registrate queste. E oggi invece ci troviamo di fronte ad una tardiva ammissione di responsabilità che pesa, costa, ci sono delle responsabilità da stabilire e c'è soprattutto una atteggiamento nei confronti della città e del suo consiglio, che poi rappresenta la città, che non va bene, perché non si annuncia una cosa del genere distante dal consiglio, ma soltanto con un comunicato stampa, se ne discute in commissione, si spiegano le tematiche di dettaglio. È venuta fuori un'intervista dell'ingegner Luca Buzzoni, che non è mai stato nominato per un anno e mezzo. Viene fuori che questo signore ha tutte le risposte ai motivi del ritardo, forse ce lo dovevano far conoscere quando il ritardo era di due settimane, non di otto mesi e mezzo. Adduce delle motivazioni che sono insostenibili, ossia il fatto che ci siano problemi con il sottosuolo, ma per un'opera del genere si fanno indagini geologiche accurate, non ci si basa sulle informazioni. Sì, sapevamo che il fondo aveva questi problemi, ma come dire, abbiamo provato a utilizzare il metodo più semplice. No, fai un'indagine geologica accurata, quindi è un problema di progettazione, è un problema tecnico, è un problema di controllo, quindi chi ha progettato, il tecnico che ha dato le informazioni e anche chi controllava i lavori non ha fatto bene il suo mestiere, e non va bene farlo proseguire sullo stesso cantiere. Ha poi detto che ci sono stati anche problemi di finanziamento e che quindi in virtù di questo le ditte che eseguivano i lavori erano titubanti. Ma non è sempre stato detto che sui finanziamenti era tutto a posto, tranquilli, e torno indietro al tempo a quello che diceva Nardella, perché la grande responsabilità di questa cosa ha un nome e un cognome, Dario Nardella, che ha voluto partire in tutti i modi, ha voluto questo tipo di progetto, ha voluto questo tipo di concorso, non ha fatto controllare bene questo cantiere nella sua partenza, ma l'ha voluto far partire in tutti i modi nel marzo del 2024, quando ancora lui era sindaco, per poter dire ho lanciato io l'opera. Oggi cosa fa? Scappa. Oggi dice io non curo niente, sono a Bruxelles, ho già dato molto alla Fiorentina. Ha tolto molto alla Fiorentina, non gli ha dato niente.
È vero che Nardella in questo momento è a Strasburgo e a Bruxelles, diciamo così, però su questo è chiaro che lei dice dovrebbe dire qualcosa. Francesco Casini, che cosa pensa invece di questa vicenda? Voi di Italia Viva avete detto dal primo momento questa è una cosa che doveva fare la Fiorentina e non il Comune di Firenze, cioè voi fate un rilievo da sempre nel metodo, se ho capito bene.
Assolutamente sì, perché noi non, diciamo, non l'abbiamo detto da tempo, l'abbiamo detto anzi tempo, con grande anticipo, perché si ricordava anche adesso, oggi noi non siamo tanto a pagare le scelte di questa amministrazione che dal mio punto di vista grandi errori alla fine non l'ha fatta, ha dovuto gestire una situazione certamente non facile e soprattutto a pagare le conseguenze di una scelta politica sbagliata che ormai è datata di qualche anno, perché ciò che accade oggi è veramente solo conseguenza degli effetti di quella scelta sbagliata che noi fin dall'inizio abbiamo contestato. Perché? Perché è semplicissimo. Noi eravamo davanti a uno scenario molto importante, molto favorevole per Firenze, cioè la possibilità di un privato, del presidente commisso della Fiorentina, di poter realizzare uno stadio di proprietà, uno stadio nuovo, un'altra opera d'arte, potremmo dire, di architettura per la città. Andava individuata la collocazione, il posto, il metodo giusto per attivare questo investimento. Quindi dal nostro punto di vista andava fatto esattamente ciò che abbiamo fatto a Bagnarripoli ormai nel lontano 2019, cioè dare avvio a un percorso per la realizzazione del nuovo impianto stadio per la Fiorentina, con la sfida certamente di trovare una definizione per quello che è il Franchi, per quello era l'ex stadio comunale, ma poteva essere una grande operazione di architettura, poteva essere una grande operazione di rigenerazione, era un'opportunità davvero importante e doveva essere colta. Comunque oggi indietro non si torna, ma sarebbe interessante rifare tutta la storia di quei mesi, di quegli anni lì, dal mai a campi fino ad arrivare ad oggi, e vedremo in qualche modo quelli che sono stati tutta una sequela di errori che oggi ci portano a dover pagare le conseguenze con un cantiere estremamente lungo. Noi l'abbiamo detto già in tempi, anche questo non sospetti, che il 2026 era un target, un obiettivo temporale irrealizzabile, che non sarebbe stata pronta la Fiesole entro il 2026, lo dicevamo da tempo, e io già vi anticipo che non sarà il 2029 l'anno di chiusura dei lavori, molto più presumibilmente il 2030 o 31, l'anno cioè precedente agli europei di calcio, perché ormai la realizzazione, il completamento del restyling completo, parlo dello restyling totale del Franchi, quindi anche il secondo lotto, è assolutamente vincolato dall'ottenimento dei fondi per Euro 2032, perché a oggi il problema è che mancano poi 150 milioni, quindi una cifra davvero importante, 100 se facciamo conto che la Fiorentina ha comunque dato dei segnali di apertura per un'importante cifra intorno a 50 milioni, ma sono sempre una cifra ragguardevole che dovrà essere individuata per concludere l'opera.
Non c'è dubbio. David Guetta, che pensi di questa cosa Orizzonte 2032 da una parte, e poi ti domando, tutta questa vicenda sulla questione, come dire, squisitamente sportiva va ad influire, immagino?
Allora, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco Casini, però lui è stato un campione di concretezza. Credo che sia inutile continuare, sono partito dicendo che la colpa morì fanciulla, perché sicuramente bisognava avere un altro atteggiamento sullo stadio a campi o da un'altra parte, ma probabilmente a campi, ma adesso è totalmente inutile, cioè non serve a niente. Temo che abbia ragione sul procrastinarsi della data. Poi io credo abbia contribuito soprattutto a una certa disaffezione da parte di Rocco Commisso nei confronti della politica italiana e della politica fiorentina in generale, e quindi anche una volontà di investire meno sulla squadra, anche se la campagna acquisti del 2025 sembrerebbe contraddire quello che ho appena detto, perché la Fiorentina ha un deficit di 60 milioni, non si vedono in campionato, perché se oggi finisse la stagione la Fiorentina sarebbe, ahimè, in Serie B. Però sicuramente la mancata unione fra il Comune di Firenze e la Fiorentina, con punture velenose da una parte e dall'altra, non ha aiutato in nessun modo. Oltretutto, purtroppo, Commisso da mesi non viene a Firenze, ma credo possa fare poco, perché non si può mettere a fare il manovale per sistemare lo stadio. Quindi i tempi sono quelli. Si è scelto di continuare a giocare a Firenze, se non si fosse giocato a Firenze probabilmente ci sarebbero stati i tempi più rapidi, e adesso bisogna tappare le buche che si sono create, e credo che ci debba essere molta onestà intellettuale da parte della classe politica. Io smetterei veramente di andare a ripescare i perché per come, perché è chiaro che è stato fatto un errore, ma è stato fatto un errore da una parte politica, questa parte politica è appoggiata da un'altra parte politica in regione, non è appoggiata in comune, la destra su questo problema c'è montata sopra con molta molta forza. Rimane da vedere cosa sarebbe successo se avesse governato lei. Insomma, secondo me non serve assolutamente a nulla, perché è una discussione priva di significato. Bisogna cercare di fare il meglio possibile, perché poi rimetterci sono sicuramente i tifosi, non tanto la squadra. I tifosi della Fiorentina ha giocato come tutte le altre squadre con il Covid, con lo stadio vuoto, ha giocato le partite con il campo squalificato o con il campo tifosi. Quindi cioè, il problema è quello essenzialmente dei tifosi. E poi io spero veramente che la maturità di chi ci sta seguendo, delle persone che vanno a votare, sia tale per cui non è una squadra di calcio che decide se assegnare il voto a una parte politica o all'altra.
Il Sabatino, l'ultima battuta, anche per lei il centrodestra non ha le 15 firme necessarie per presentare in consiglio comunale l'annunciata mozione di sfiducia. Cosa farete? Chiederete una commissione di indagine?
Allora, innanzitutto la mozione l'abbiamo redatta, la faremo leggere a tutti i consiglieri di opposizione, sentiremo chi la vuole votare. Oggi ci sono 15 consiglieri di opposizione, se c'è qualcuno che non lo firma poi ci spiegherà come fa a definirsi consigliere di opposizione. Dopodiché, se qualcuno dei consiglieri di maggioranza vorrà leggerla, la mozione è a disposizione di tutti quanti e poi tireremo le somme in termini di posizionamento all'interno del Consiglio Comunale, nonché di azioni per il futuro. Sicuramente l'argomento dell'attività di indagine all'interno della Commissione Sport è un altro di quelli, oppure congiuntamente con la Commissione Urbanistica. Mi preme però ricordare un paio di cose rispetto a quello che hanno detto chi mi ha preceduto, ossia questo stadio che si sta costruendo, se ci continuiamo a buttare milioni, centinaia di milioni, sarà uno stadio brutto, quindi non c'è l'opera d'architettura, sarà uno stadio con le curve sdraiatissime e chi siede in metà della curva è esattamente dove è oggi, cioè lontano come prima, non risolve il problema dell'essere lontani, è poco funzionale, non è tecnologico, ha la mancanza di parcheggi. Con questo stadio i bagni delle tribune restano gli stessi di oggi, che sono inguardabili, e mi chiedo che cosa ci se ne faccia nel 2032, perché sarà quello l'anno in cui finiscono i lavori, se non dopo, di uno stadio che non ha nessuna attinenza con i tempi, nessuna modernità, nessuna possibilità d'utilizzo che gli stadi moderni che vengono fatti ex novo garantiscono. Poteva nel 2019 il presidente Commisso ha presentato un progetto valido che buttava giù le curve, ed è quello il problema, quello è il problema, e forse oggi bisognerebbe riaprire quella porta, perché sono sicuro, qui lo dico come sono stato sicuro del ritardo che ha subito oggi lo stadio di 8 mesi e mezzo, e la sindaca lo dice dopo, un anno e mezzo dopo, sono sicuro che questo lavoro verrà stoppato, verrà costruita una curva, una parte di copertura, quindi non saranno fatte tutte quante le curve, non saranno fatte tutte le coperture, e sarà un lavoro che durerà molti più anni di quello che oggi si dice. Voglio vedere che cosa dicono sul cronoprogramma, mi chiedo di chi sia la responsabilità tecnica e andrò fino in fondo a cercarla, perché non ci dimentichiamo che cosa è stato detto alla cittadinanza, e non è una questione di voto, è una questione di dare in mano la città a chi è in grado di guidarla, non è una questione di voto o di schieramento ideologico, è una questione di spreco mostruoso di 300 milioni di euro pubblici, quando potevano esserci il privato, sono d'accordo con Casini da questo punto di vista, ma soprattutto quando c'era un altro progetto, perché lo stadio andava bene rifatto al Franchi, ma buttando giù le curve, di questo non ne parla nessuno, ma in realtà era la soluzione ideale per la città, per l'utilizzo di uno stadio ben costruito per la nostra squadra.
Un'ultima battuta anche per Francesco Casini, Italia Viva, qui questa faccenda, come dire, dopo le elezioni regionali, lei è in attesa di essere proclamato consigliere regionale, dovrà scegliere se restare in Palazzo Vecchio, andare in regione o tutte e due, diciamo così, perché c'è anche questa opzione, c'è anche, come dire, una questione di rapporti con l'attuale maggioranza in Palazzo Vecchio. Voi avete la necessità di presidiare Palazzo Vecchio su questa storia. Che succederà?
Sì, intanto io voglio fare anche due risposte, perché sia anche a Sabatini, perché giustamente ha preso una posizione insieme a tutte le altre forze centrodestra sulla mozione di sfiducia, che io non reputo opportuna, ma per due motivi. Intanto nel metodo, perché se si vuole unire anche le opposizioni bisogna restare prima cosa con noi assolutamente nella concretezza, non su questioni astratte che non portano a nulla, perché al di là del non raccogliere le firme non verranno raccolti nemmeno i voti per la sfiducia, inevitabilmente. Seconda di poi, perché io credo che sia più concreto e sia più opportuno anche politicamente chiamare alle responsabilità la stessa amministrazione, la stessa maggioranza. Non certo una sfiducia che porterebbe ancora più caos eventualmente fosse mai accolta in città, non ha nessun senso, e in ogni caso anche di metodo, perché se queste cose si vogliono fare non si annunciano prima alla stampa, ma si condivide politicamente un percorso. E peraltro anche a David Guetta voglio confermare anche le sue parole, perché prima effettivamente io ho posto le questioni per cui siamo arrivati fino a questo punto. Il fatto anche di sottolineare che queste risorse, i 300 milioni per lo stadio, potevano essere impiegate in modo molto migliore per la città, quindi c'è un tema anche di impegno di risorse, oltre della potenzialità che ci veniva data dal Presidente Commisso di realizzarlo con risorse private e nuovo impianto. Però io sono, come ricordava anche David Guetta, sono sempre stato un'opposizione all'opposizione, sì a Firenze, ma anche costruttiva. Io vengo da un'esperienza di sindaco, per cui voglio arrivare in fondo, e diciamo la mia scuola politica mi ha insegnato che si deve affrontare le sfide che abbiamo davanti, le sfide del momento, che indietro non si torna, e così è anche sullo stadio, per cui noi oggi dobbiamo affrontare con grande concretezza il percorso che abbiamo davanti. Io credo che la città debba farsi vedere anche unita davanti alla sfida di recuperare le risorse che mancano, le risorse che servono per completare l'opera, per cui la città più unita è, più probabilmente, più ha probabilità di ottenere risorse di Euro 2032. E poi c'è da oggettivamente da seguire anche tutto un percorso di ragionamento insieme alla Fiorentina per ottenere le risorse anche dal Presidente Commisso per concludere l'opera, la quota parte rispetto alla Fiorentina. Io su questo fronte credo sia più doveroso e più importante che le forze politiche adesso facciano quadrato e ci si metta insieme per lavorare per risolvere questo problema, perché oggi da quella poteva essere un'opportunità, è comunque in ogni caso un problema che deve essere risolto. Quindi ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare, ognuno per le proprie competenze, per le proprie esperienze, per i rapporti che ha, e cercare di portare a completamento quest'opera comunque importante per la città, anche da un punto di vista sportivo, perché io sono molto d'accordo anche qui con David Guetta, non è questo che incide ovviamente su una stagione della Fiorentina, però dico anche, se Viola Park, il centro sportivo di qualità, ti può portare, come dicevi, ricordava Prandelli, 5-6 punti in più in fondo alla stagione, beh, uno stadio in queste condizioni sicuramente non permettere non permette di creare un ambiente caldo come invece il Tranchi lo è sempre stato, certamente non aiuta, e quindi poi c'è anche l'aspetto sportivo che sicuramente ci rimane anche
stiamo parlando di stadio
negativamente colpito, però noi oggi usciamo soprattutto dalle secche di un cantiere non va avanti, e per quello mi riguarda aiuteremo anche l'amministrazione comunale a uscire.
Grazie davvero a Francesco Casini, Italia Viva, grazie a Massimo Sabatini, lista Heike Schmidt, grazie a David Guetta. Buona per giornata. Queste riflessioni, buona giornata a voi. La pagina politica tra poco di nuovo con Chiara Brilli, andiamo a Prato, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando.
Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Minuti nell'ambito della nostra newsline. Sì, torniamo a parlare di politica, torniamo a Prato per affrontare la nuova fase di Prato e del Partito Democratico. Lo facciamo in diretta con Giorgio Bernardini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sono qui con il segretario del Partito Democratico pratese, Marco Biagioni.
Buongiorno.
Allora, buongiorno Biagioni. Allora, prima di intraprendere una riflessione sul centro-sinistra, mi permetta di chiederle un commento, insomma, sulla presenza di Fratelli d'Italia nel weekend sabato per festeggiare i 3 anni di governo della cosiddetta buona madre di famiglia, così come l'ha definita il responsabile Donzelli, che ha detto: il nostro obiettivo, insomma, è quello di creare più sedi di Fratelli d'Italia che case del popolo in questa regione, partendo forse proprio da Prato. Ma lei cosa ne pensa?
Beh, credo che sia abbastanza complicato, perché a Prato ci sono 52 circoli dove fra l'altro il PD è molto attivo. In questo momento Fratelli d'Italia penso ci abbia una sede bassa, forse 2 in tutta la provincia, quindi avranno molto da lavorare, più che altro perché quando si va a parlare di case del popolo, appunto, si va a parlare della quotidianità delle persone. E io penso che questo governo, che festeggia oggi 3 anni, abbia dimostrato ampiamente di essere un governo che è molto lontano dalla vita quotidiana. Basti solo pensare che solo a Prato hanno tagliato quasi 1 milione di euro per quanto riguarda il fondo affitti, che mette in ginocchio molte famiglie. Qui a Prato si parla di 600. Fortunatamente ci sono state il comune e la regione che hanno sopperito. Però ecco, appunto, prima di fare questi annunci direi che dovrebbero pensare meglio a fare un buon governo, che attualmente non c'è.
Giorgio, scusami, ma non ho resistito, come posso dire, insomma, era abbastanza interessante capire un commento subito dal territorio, no? Perché insomma si tocca nel vivo quando si parla di case del popolo in Toscana.
Certamente era una domanda che stava nelle cose, anzi ti ringrazio di averla fatta, anche perché ci porta immediatamente sul tema che poi magari gli ascoltatori vorranno sicuramente indagare, perché il prossimo orizzonte della politica toscana sono sicuramente le elezioni amministrative, tra queste probabilmente le più importanti, se non altro per motivi che riguardano le dimensioni della città, riguardano Prato. Saranno appunto nella prossima primavera, come prevede la legge. Sapete che il comune è commissariato e non è un caso probabilmente che Fratelli d'Italia abbia scelto proprio Prato per celebrare questi 3 anni di governo. Ci sarà probabilmente lotta, ci sarà probabilmente insomma una competizione fra i due principali schieramenti qui a Prato. E voglio chiedere subito a Biagioni, prima magari di entrare anche in tutto quello che è successo, veniamo dalle regionali, le chiedo subito che cosa dovrebbe, diciamo, sì, cosa dovrebbe fare il centrosinistra per presentarsi bene a queste elezioni amministrative. So che si parla già di primarie di coalizione, è possibile, segretario?
Guardi, io sono molto contento del risultato, al di là dell'affluenza, che è il tema sul quale noi dobbiamo assolutamente fare una riflessione, perché tante persone hanno deciso di non andare a votare, nonostante siano le regionali che non scaldano mai i cuori come delle amministrative, però noi abbiamo un'altra volta confermato e affermato che il campo largo che avevamo già sperimentato l'anno scorso a Prato, come in Toscana, è vincente, anzi a Prato si aggiunge anche il pezzo di casa riformista, quindi quella parte centrista che l'altra volta non c'era. Partiamo con un 41% dei voti del Partito Democratico, che si conferma essere il primo partito, quindi diciamo la strada non è in discesa chiaramente, ma perlomeno è pianeggiante. Subito noi questa settimana parleremo con tutta la nostra coalizione per iniziare subito un lavoro vero, partendo da quello che avevamo fatto già l'anno scorso e che purtroppo si è bruscamente interrotto con questo commissariamento, migliorando e ampliando anche il programma e portando soprattutto poi la nostra città a votare gli interpreti giusti.
41% più di 30.000 voti, poi magari mi dirà chiaramente, lei li ha contati uno per uno ovviamente quanti sono con precisione, però ecco insomma una presenza molto importante di cui la maggior parte sono stati raccolti da una candidatura che è quella di Matteo Bifoni, ex sindaco di Prato, che abbiamo avuto anche qui su Controradio qualche mattina fa a parlarne. Le chiedo subito, segretario, ma non ci vuole con tutti questi numeri un assessore pratese?
Beh, io l'ho detto e lo dichiaro anche qua in questa radio. Io credo che sia opportuno, necessario, che una città importante come la nostra, la seconda più importante della Toscana, il distretto tessile più grande d'Europa, abbia come sempre un rappresentante toscano. Io credo che sia necessario che sia del Partito Democratico, dato appunto il risultato, il fatto che il PD qui ha costruito col tempo non solo appunto un consenso intorno a sé, ma anche ha sperimentato prima di altri in campo largo e quindi sa anche quali tipi di politiche portare in Toscana. Credo che sia naturale che Matteo Bifoni debba poter avere un assessorato. Detto questo, è importante che l'assessorato vada a Prato e quindi per questo noi ci muoveremo, chiaramente nel rispetto anche di quelle che sono le prerogative e il ruolo e le decisioni del presidente.
Come funziona, Biagioni? Il segretario del partito va a chiederlo a chi? A Gianni in persona oppure al segretario regionale Fossi? Qual è la procedura?
Beh, siamo strutturati in un partito che va dal locale al nazionale, passando per il regionale ed è da lì che noi passeremo. Infatti già io ho parlato con Emiliano Fossi, siamo in contatto appunto per portare avanti quelle che sono anche le richieste di Prato, fermo restando che Emiliano Fossi in questo momento sta raccogliendo tutte le richieste da tutti i territori, non sarà facile per lui, ma ecco, un occhio di riguardo Emiliano verso Prato credo ci vorrebbe.
La provoco, segretario, ci sono due assessore che nel Toto Giunta vengono date quasi sempre come certe, che sono Monia Monni e Cristina Manetti, sono entrambi residenti a Prato, anche se sappiamo benissimo senza infingimenti che non sono comunque espressione diretta del territorio pratese come diciamo vita politica, ma insomma abitano qui. Del resto, per ricollegarci alla domanda di Chiara Brilli all'inizio, persino Donzelli è residente a Prato, insomma, quando non sta a Roma. Però insomma, le residenze contano o non contano? Si possono considerare assessore pratesi anche se non fanno parte della vita politica della città strettamente?
Cerchiamo di capire anche come nascono poi queste nomine in giunta. Io non so se sono confermate oppure no. Monia è stata uno dei più importanti assessori della precedente giunta e quindi credo che sia anche logico che Gianni voglia prenderla seriamente in considerazione, al di là del fatto che è residente a Prato da qualche anno, così come Cristina Manetti invece è stata anche a capo di quello che è comunque la casa riformista o è stata da quella lista e quindi penso che possa essere anche espressione di quella realtà là. Quello che noi chiediamo è che invece il PD pratese possa esprimere o almeno provarci un suo assessorato, dato anche tutto il risultato che noi abbiamo portato e il programma che abbiamo contribuito a costruire anche con la coalizione, perché il programma anche regionale è passato da Prato l'anno scorso.
Segretario, io ho un'ultima curiosità rispetto a queste primarie di coalizione che insomma lei stesso rappresentava. Che cosa vuol dire anche per le persone che ascoltano? Che il PD deve comunque trovare un candidato, nel caso per le amministrative ovviamente che di Prato, stiamo parlando di questo, che ci saranno appunto in primavera. Che cosa vuol dire? Che comunque si ritrova a fare quel percorso che aveva fatto già insomma in passato, poco più di un anno fa, con che portò a Ilaria Bugetti. Poi sappiamo com'è andata, Ilaria Bugetti si è dimessa, però ecco, insomma, alla fine quindi il Partito Democratico dovrebbe trovare un candidato o una candidata, giusto?
Sì, questa è l'idea, a differenza dell'anno scorso però, dove chiaramente anche i partiti della coalizione, era tutto in divenire, sono stati ascoltati solo in seconda istanza, quando il PD aveva già individuato non solo la candidatura ma anche il vice sindaco possibile e anche qualche assessore. A questo giro a me piacerebbe condividere al 100% tutto il percorso con la coalizione, perché no? Passando anche dalla primaria, perché in un momento come questo, così delicato e importante, dove dobbiamo riconnetterci col nostro popolo dopo la crisi provocata dal commissariamento, io penso sia opportuno, ecco, fare anche questo tipo di percorso.
Chiara, farei un'ultima domanda, se sei d'accordo, mentre sentite in sottofondo, sì, le campane di Piazza del Duomo, perché siamo collegati proprio dal cuore di Prato con il segretario. Ebbene, io chiederei al segretario, si è parlato molto di questo congresso, visto che abbiamo parlato delle amministrative, lei stesso aveva detto che ci sarebbe stato appunto già nei mesi passati, subito dopo le elezioni regionali, ma come si fa a capire quando? E soprattutto chi lo decide? Lo può decidere un segretario? Qua parliamo di regole, insomma, parliamo di proposte, lo decide il partito regionale, lo decide il partito nazionale, c'è una data che lei saprebbe indicare, più o meno un orizzonte, e poi mi dice se si terranno prima delle amministrative, come si dice, oppure no?
Allora, io scado naturalmente dopo le amministrative, quindi è una mia decisione quella di fare la richiesta per un congresso, una richiesta che deve essere poi analizzata e sulla quale poi c'è da dare una risposta da parte del regionale e del nazionale. Quindi io chiederò alla mia segreteria il mandato di mandare appunto questa richiesta e poi aspetteremo. L'auspicio è di farla chiaramente prima delle amministrative, ovviamente, anche perché se no non avrebbe senso proporla nel periodo prima di Natale. Questa sarebbe l'idea. Io credo che sia opportuno e giusto, non tanto per parlare del vertice delle persone, quanto di fare chiarezza su quelle che sono le idee. Proprio in questi giorni è forte il dibattito anche sul tema dell'acqua pubblica. Ecco, Prato è una delle realtà in cui una parte, anche il gruppo dirigente, ha portato con convinzione il tema della multiutility. Penso che sia opportuno fare chiarezza, e un congresso io credo che ci possa permettere di rigenerare anche questo tipo di percorso.
A te, Chiara.
Sì, Giorgio, sarei curiosa di capire, lo abbiamo chiesto anche a Bifoni in qualche modo, di dare uno sguardo verso Firenze, la situazione del Partito Democratico e il risultato che è forte oggetto di analisi adesso all'interno anche della segreteria fiorentina. Ecco, Biagioni, lei che consiglio si sentirebbe di dare alla segreteria? Insomma, stiamo parlando di una resa dei conti, non si sa con quali toni, con quali pesi che poi andranno, insomma, a impattare tra cambi, insomma, al vertice della segreteria e rivendicazioni dei riformisti. Lei che consiglio si sente di dare?
Guardi, a me non piace mai quando si entra in un clima di resa dei conti all'interno del PD, perché poi a perdere non è una parte o l'altra ma è l'intero partito e purtroppo anche tutto il centro-sinistra, che è guidato appunto dal nostro partito. Io ho vissuto nei mesi scorsi, a seguito delle dimissioni della sindaca, un periodo molto pesante nel quale gruppi di classe dirigente chiedevano appunto congressi, rivalse, robe del genere, con tanto di tante direzioni, ne ho fatte addirittura tre. Però la svolta è stata quando noi abbiamo fatto l'assemblea con gli iscritti e gli elettori, che sono stati loro a indicarci veramente la via. Quindi l'unico suggerimento che io posso dare, nei limiti chiaramente di quello che è un piccolo rappresentante del comune della provincia di Prato, è aprire i circoli, aprirsi al dibattito, soprattutto con i nostri lettori, che molto spesso guardano molto più avanti di noi.
E questo anche mi sembra, Chiara, significativo, mi permetto, Giorgio, come auspicio e sì, anche come pratica, diciamo, sul territorio.
Sì, sì. Sì, e poi insomma Biagioni se ne intende, non fosse altro per quello che è successo e che ha appena detto, anche per il fatto che uno dei maggiori rappresentanti, probabilmente anche a livello nazionale per quello che si candida a fare, Matteo Biffoni dei Riformisti, appunto vive proprio in questa città, e quindi anche Biagioni ha, diciamo, vicino questo diciamo sentimento anche di confronto nel partito, quindi è una cosa, si confronta mai con Biffoni su questo, glielo chiedo, segretario, sul riformismo e sul ruolo che dovrà avere in futuro?
Ma certo, noi ci confrontiamo molto, anche in maniera molto accesa, lo sappiamo, io e Matteo non abbiamo mai condiviso una mozione congressuale da quando io sono iscritto, però è anche vero che nei momenti che contano sappiamo unirci, quindi bene che ci siano le varie sensibilità e posizioni nel perimetro valoriale del Partito Democratico, e soprattutto con un obiettivo chiaro e comune, che è quello di portare poi avanti un'idea di società migliore per tutti e che deve poi vincere alle elezioni quando ci sono.
Secondo lei sarebbe sbagliato un passo indietro per la città se Matteo Biffoni riprovasse a fare il sindaco in primavera?
No, no, io non escludo nessun tipo di possibilità, anche questa. Quindi guardiamo col tempo, però facendolo sempre in una maniera condivisa, perché non è più giusto, forse non l'è mai stato, quello di scegliere in pochi in una stanza. È bene condividere il più possibile con il nostro popolo a tutti i livelli e anche con gli altri partiti.
Chiara, a te.
Giorgio, riflessioni molto interessanti, anche con un ritmo serrato rispetto, insomma, alle risposte che Biagioni ci ha dato e che ci danno modo di proseguire poi in questa riflessione anche in altri spazi di approfondimento. Ringraziamo dunque il segretario del Partito Democratico di Prato, Marco Biagioni, e poi, Giorgio, noi ci risentiremo per stare anche sulla cronaca. Veniamo, insomma, da un fine settimana efferato dal punto di vista della cronaca, insomma, questo uomo in fin di vita ancora non riconoscibile che è stato trovato a pochi passi dal centro cittadino inquieta e non poco, e poi ci saranno aggiornamenti presumibilmente anche per quanto riguarda l'avvertenza Alba dello stirificio. Quindi dunque ci risentiremo con te nei nostri prossimi spazi informativi. Grazie davvero da Prato.
Grazie a voi.
Sono le 9:22 minuti e allora siamo verso la conclusione della nostra newsline, questa fascia informativa locale mattutina che poi tornerà con le notizie, la cronaca alle 12:45, nella versione serale alle 18:45, ma dopo il GR di Popolare Network alle 9:30 arriva il consueto appuntamento settimanale con gli appuntamenti del gabinetto Vessier. Stiamo parlando di Tra le righe, dunque rimanete con noi, rimanete aggiornati anche su controradio.it. dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Radio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.